Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Podcast Story.
In questa stagione scopriremo il modus operandi di alcune tra le donne serial killer più spietate della storia. Indagheremo le loro pulsioni, esploreremo i loro fantasmi. Io sono Anna Vagli, professione profiler, e questo è Disumani.
Le definiamo mostri perché non vogliamo essere come loro. Le chiamiamo pazze perché le crediamo diverse. Ma cosa sono veramente i mostri? Disumani, donne serial killer.
Benvenuti nella seconda stagione di Disumani, la serie podcast in cui, accompagnati dalla nota profiler Anna Vagli, studieremo il modus operandi di alcune delle più celebri assassine seriali della storia. Nella prima metà del gennaio del 1991, gli Stati Uniti scatenavano la prima guerra del Golfo. In quell'anno era da poco finito il periodo della Lady di Ferro, Margaret Thatcher, e l'Arsenal vinceva la First Division inglese. È proprio in Inghilterra che ci spostiamo per la storia di oggi. Parleremo di crimini particolarmente odiosi, perché rivolti contro le vittime più innocenti che possiamo immaginare. Anna, qual è la storia di oggi?
Hai mai sentito parlare di angeli della morte? Beverly Allitt è un angelo della morte. È nata il 4 ottobre 1968 a Grantham e ha trascorso la sua infanzia fra le mura domestiche di un'umile casa di Colby Glen in Inghilterra, dove abitava con la madre Leanne, che è una donna delle pulizie, e il padre Richard, negoziante di liquori senza licenza, un fratello e due sorelle. Ma Beverly, fin da subito, non è mai stata una ragazzina semplice, diversa da tutti i suoi coetanei, tanto diversa da non riuscire ad integrarsi da nessuna parte, in nessun gruppo. Una ragazzina pallida, austera ed antisociale, con inclinazioni e gusti drammaticamente lugubri fin dall'inizio. Si sa che comunque l'adolescenza è un periodo complicato un po' per tutti, e Beverly non era certo la più popolare della scuola o del quartiere. Così un giorno, per attirare l'attenzione, inizia a procurarsi delle ferite, o forse nemmeno quelle. Fatto sta che va in giro a mostrare a tutti delle vistose fasciature, finge malattie, incidenti, arriva a convincere il personale medico a farsi asportare l'appendice, ma era perfettamente sana. Chiaramente Beverly Allitt è un outsider, una giovane con forti difficoltà a instaurare relazioni sane di qualsiasi tipo. Così inizia a assumere atteggiamenti violenti, anche nei confronti dei suoi fidanzati, e forse inizialmente soprattutto. Arriva a denunciare per stupro uno di loro, con accuse che poi saranno completamente infondate. Ma non è tutto. Fingerà, simulerà anche una gravidanza. Chi la conosce, o meglio, chi inizia a conoscerla, la qualifica come aggressiva, ingannevole, ma soprattutto manipolatrice.
Abbiamo a che fare quindi con una ragazza difficile, con problemi seri, personali e relazionali. Sarebbe lecito immaginare che venga seguita dai servizi sociali, che qualcuno si prenda cura di lei. E invece?
E invece il suo sogno è quello di diventare infermiera. E quindi inizia a seguire un corso da infermiera. Nessuno che si preoccupa della sua idoneità, no? A svolgere una professione che poi è anche una missione, lo sappiamo, l'abbiamo imparato anche con il Covid. E vuole il caso che agli inizi degli anni 90, proprio lì dove abitava Beverly, l'ospedale è a corto di personale e fatica a trovare un infermiere. Per cui quando lei a 22 anni fa domanda per entrare in un programma pediatrico, viene subito assunta. Purtroppo inizia anche in quel momento a comportarsi in maniera preoccupante. Nessuno però inizia a farsi delle domande su quella ragazza che ha sempre simulato le malattie per non seguire le lezioni, così come le simulava quando era poco più che adolescente, per attirare l'attenzione. Nessuno si preoccupa neppure quando imbratta le stanze della clinica con gli escrementi suoi e dei suoi pazienti. Neanche questo basta a destare sospetto. Così, a 22 anni, seppur con un passato difficile e un comportamento non certo irreprensibile, viene assegnato a un reparto per bambini di meno di 5 anni. Inizia così a dividere i turni di lavoro con due colleghe il pomeriggio, mentre la notte solamente con una. Tutto molto troppo facile.
Proprio a partire da quella data, dal febbraio del 1991, lì nell'ospedale di Grantham, nel Grantham Hospital, avvengono una serie di eventi tragici e difficilmente spiegabili dal punto di vista clinico, e nessuno, inizialmente almeno, li collega tra loro.
Ci vuole talento criminale anche per commettere gli omicidi. Eppure, Beverly seguiva sempre la stessa tecnica, iniezioni di insulina. Le sue prede, visto il reparto a cui era assegnata, avevano un'età tutta inferiore ai 5 anni. Le vittime venivano scelte quasi a caso, solo per un capriccio o un pianto di troppo. La prima è un bambino di nome Liam, di sole 7 settimane, ed era stato ricoverato per un'infezione al torace. Così la Ally inizia la sua carriera da serial killer e gli inietta una dose di insulina, provocandone la morte il 21 febbraio del 1991. L'inizio della fine. Arriva così il turno di Timothy. Timothy era affetto da paresi cerebrale e venne ricoverato dopo una crisi epilettica. Muore il 5 marzo del 1991 per uno shock anafilattico procuratogli proprio da Beverly. Aveva 11 anni. Tra le vittime è il più grande. Segue Kylie, che ha solo 12 mesi quando viene ricoverata per un'infezione al torace. L'8 marzo del 1991 Beverly tenta di ucciderla, ma la bambina si salva perché viene trasferita in extremis in un altro ospedale. Bradley viene ricoverato per polmonite a 5 anni e il 21 marzo 1991, pochi giorni dopo, quindi dal salvataggio di Kylie, subisce due attacchi di cuore, provocati ancora una volta da una dose di insulina iniettata dall'infermiera Allitt. Ma anche Bradley riesce a salvarsi grazie all'intervento dell'equipe medica di un'altra struttura ospedaliera. Quello stesso giorno, però, viene ricoverato Ik Jung Chan, a 2 anni. Il bambino era solo caduto, ma la Allitt gli provoca un attacco di desaturazione di ossigeno. Il bambino riesce a salvarsi perché ancora una volta viene trasferito in un altro ospedale.
Possibile che nessuno si accorgesse di nulla? Nessuno sospettasse di Beverly? Cioè, se non ricordo male, addirittura i genitori di una delle vittime hanno chiesto proprio a Beverly di fare da madrina di battesimo alla sorella gemella di una delle vittime. Com'è possibile una cosa simile?
Beverly era sempre lì. I genitori di tutti quei bambini la vedevano affannarsi al capezzale dei loro figli, solerte, pronta, reattiva. Era sempre la prima ad accorrere quando c'era un'emergenza. Già, facile quando lo sai in anticipo, quando sarà l'emergenza, quando sei tu ad averla provocata. Ma con tutto questo, nessuno ancora lo può anche soltanto immaginare. Come si fa a sospettare una cosa del genere? Dopotutto è un ospedale, in ospedale si guarisce, certo, ma si può anche morire. Non possono sospettarlo neanche i coniugi Phillips quando varcano la soglia del Grantham Hospital, reparto di pediatria, perché Becky non sta bene, piange, vomita perfino. Non ci pensano quando Becky muore a casa, dopo essere stata dimessa nel pomeriggio. Né ci pensano quando anche Katie, ricoverata per precauzione dopo il decesso della sorella gemella, resta vittima di plurimi episodi di apnea a causa, ancora, di dosi di insulina eccessive e di potassio. Katie si salverà, ancora una volta, in un altro ospedale, ma subirà danni irreparabili al cervello, una parziale paralisi e la cecità. Non sa niente Susan, la mamma delle gemelline, e proprio a quella infermiera, così presente, chiederà addirittura di fare da madrina di battesimo a Katie, la figlia sopravvissuta.
Quando si inizia a sospettare di Beverly, come procedono le indagini?
Clary Peck è l'ultima vittima. Muore a 15 mesi per un arresto cardiaco. È chiaro che dopo la sua morte, di una bambina ricoverata per un attacco d'asma che muore per arresto cardiaco, si iniziano a mettere i primi tasselli, e i primi a farlo sono i componenti del personale sanitario. E perché? Perché si rendono conto che Beverly è l'unica infermiera in servizio quando tutti i bambini muoiono o subiscono danni di vario genere. Ci sono voluti un bel po' di morti. Chiaramente Beverly ha sempre negato qualsiasi responsabilità rispetto alla morte e alle patologie che creava nelle sue vittime. Ma nonostante ciò, nel maggio del 1993 viene giudicata colpevole di tutte le accuse e condannata a ben 13 ergastoli. Nella sentenza il giudice precisa che potrà essere rilasciata, scaduto il termine, solo se non potrà più essere considerata una minaccia per la società. È il 2007, quando i suoi legali presentano un ricorso per riduzione di pena, ricorso che viene rigettato nel dicembre dello stesso anno dall'alta corte. La donna deve scontare almeno 30 anni di carcere. Non potrà neppure beneficiare della libertà vigilata, proprio a causa dell'efferatezza dei suoi numerosi crimini. Beverly potrebbe colpire ancora.
All'inizio della puntata abbiamo detto che avremmo parlato di crimini particolarmente odiosi, proprio perché commessi all'interno di un ospedale e su vittime inermi. Il caso di Beverly è unico o ci sono stati altri angeli della morte?
Assolutamente non può classificarsi unico, e infatti purtroppo, siccome ha dei colleghi, è stata proprio prevista questa categoria sotto il nome di Black Angels. Ne abbiamo sia in Italia, ahimè, che all'estero, da Daniela Poggiali a Sonia Caleffi, Angelo Stazzi, Alfonso Di Martino, Antonio Busnelli, alcuni dei nomi di questi famigerati, tanto sanguinari, angeli della morte.
Qual è il profilo criminologico associato a questo tipo di comportamenti criminali, appunto? E qual è l'identikit in particolare della protagonista della nostra storia, di Beverly?
L'infermiera killer ha tutta una serie di rituali. Inietta nelle sue piccole vittime dosi di insulina o di cloruro di potassio con lo scopo di provocare o un arresto cardiaco o uno shock insulinico. In generale, ma soprattutto per Beverly, i criteri di scelta applicati per selezionare la preda sono i più disparati. Solitamente le sue prede privilegiate erano quelle che bagnavano le lenzuola o le innervosivano per qualsiasi altro futile motivo. Ma cos'è che accomuna Beverly a tutta la categoria degli angeli della morte, di questo tipo di serial killer? Il potere e la percezione di avere il potere di vita e di morte sulle sue vittime. E diciamo che questo è il grilletto emotivo principale, ma non è l'unico. Beverly era sempre la prima a dare l'allarme e la prima ad adoperarsi nei riguardi delle sue vittime, perché in quel modo attirava su di sé l'attenzione. Beverly era una bambina introversa, in sovrappeso e autolesionista. Tutti i suoi omicidi sono scaturiti dalla reazione rispetto ad un'infanzia povera di attenzione e di affetti. Secondo alcuni esperti che l'hanno periziata, e dei quali io condivido le conclusioni, era affetta dalla sindrome di Munchausen, una rara patologia psichiatrica e comportamentale che induce un genitore o una persona delegata alla cura di un bambino, che può essere una babysitter o in questo caso un'infermiera pediatrica, a simulare o provocargli una malattia. Questo perché, di fronte allo scaturimento della patologia e della malattia, segue l'apparente adoperarsi, quindi il sentirsi importanti rispetto alla possibilità vera o presunta di curare e di guarire il malore da lei stessa provocato. È chiaro che la sindrome di Munchausen può essere scatenata da un'infanzia particolarmente travagliata, come ha avuto Beverly, da uno stress dovuto a situazioni sentimentali tormentate o dalla presenza di altri disturbi di personalità. Chiaramente, per quanto riguarda Beverly, la sua infanzia e il suo sentirsi ripudiata in generale dalla società sono stati il grilletto emotivo, la spinta che l'hanno indotta a diventare una serial killer pediatrica.
Per il prossimo caso rispetto a quello di oggi, andremo lontano sia nel tempo che nello spazio, tornando negli Stati Uniti d'America di fine Ottocento.
Esattamente. Parleremo di una donna spietata e dalla personalità complessa.
Allora a presto, Anna. Alla prossima puntata di Disumani 2.
Le definiamo mostri perché non vogliamo essere come loro. Ma cosa sono, in fin dei conti, i mostri?